Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Impalomeni, Andrea Pervincenzi
qui
con noi.
Ciao a tutti, ciao Marco, ciao a tutti.
Un po' di messaggi, ragazzi, vi riporto. Ragazzi, ho sentito dire che l'Inter meritava di vincere, vinceva ugualmente sulla base di che cosa? Ha vinto una partita segnando su un angolo che non c'era, ma di che parliamo? Bisogna stare attenti ad affermare certe cose. Ma io leggo i numeri.
Che cos'è? Una minaccia?
No, a parte che leggo i numeri.
22 tiri, eh?
22 tiri a 7. No, ha creato di più. 7 parate del portiere De Gea. Insomma, 8 tiri in porta.
Ma anche se avesse vinto con autorete all'89esimo, avrebbe meritato di vincere per quello che
come si fa a dire che
in campo.
Cioè, si è vista una squadra che aveva più
come giovedì scorso abbiamo detto che la Fiorentina ha meritato di vincere. Nettamente sull'Inter che...
Poi se dobbiamo condizionare il giudizio soltanto a quel tipo di situazione di palla fuori dentro, questo è un altro discorso, l'abbiamo detto, questo è stato un errore, punto e basta. Però insomma non è che una partita può essere giudicata per un episodio e finisce lì. Fa incazzare sicuramente Palladino, i giocatori della Fiorentina, perché l'angolo è da lì nasce poi il gol. Però non so voi, non è che possiamo giudicare la partita lì, finisce lì e è finita la partita.
Andrea è un gran pezzo di manzo.
Va bene, ok. C'è un audio che dobbiamo prendere, che sono rimasti un po' indietro, vai.
Buonasera, caro Marco, caro Stefano e Pallomeni, Enzo da Trovaiano. Ma se chi si
Motta, no, io non ci ho capito niente.
Vince almeno una di queste tre partite, le due di Champions col PSG e l'Inter.
Niente.
Secondo voi
c'è respiratore, io non capisco,
ragazzi. È il momento di mandarlo via o sempre aspettare che migliori dopo che ha buttato una stagione?
Lui dice se non vince le prossime, questa partita di Champions, quella in campionato con l'Inter, se è il caso di procedere all'esonero.
Ma di chi?
Di Motta.
No, ma non si...
dobbiamo farci seri, sennò diventiamo pure...
No, per me non è... Per me Motta arriva fino alla fine.
Fino alla fine
poi si prenderà una decisione.
Io ho detto nei giorni scorsi, qualora si dovesse prendere un altro tipo di scelta, non caldeggiato, deve far giunto, deve fare delle scelte. Sul mercato chi c'è che può mettere tutti d'accordo, che sa coniugare bene... diciamo il bel gioco con risultato, sei un grande club, outfit, comunicazione perfetta, valorizzazione dei giovani perché ci lavora e gli piace, è Roberto Mancini. Poi
è fiducioso.
Fiducioso. Se poi dopo dice Giuntoli, no, ma come facciamo? Mancini poi tra l'altro tifoso da Juventus da ragazzo, c'è tutta una storia anche che a livello di comunicazione tu puoi mettere a croccare bene, no? Puoi incartare bene la situazione.
Ok.
Però insomma io non sono Giuntoli, quindi...
Io sull'esonero, gli esoneri poi a febbraio, senso così con tutte le partite
attaccate,
cioè, Italia non ha senso.
Ma già
sulla valutazione generale, da Mugra stanno facendo la valutazione su Motta.
Ma secondo me già l'hanno fatta.
Bravo, già l'hanno fatta.
Vai con un
già
altro audio.
Ragazzi, ringraziamo sempre Barbagianni. Io
chi
non darei nemmeno la colpa a Manna. Per un mancato acquisto di Kvara.
Secondo
me ci sta sempre la mano del Barbagianni.
Ah, ho capito.
Vabbè, ma adesso posso dire una cosa, c'è una sconfitta, amico caro. Cioè,
con ruspe, contro ruspe,
ma sempre sua.
Io lo camion avanti indietro,
bellissimo sta voce.
Vabbè, Manna poi è stato chiarissimo. Hanno provato prima per uno, poi per l'altro gli ha detto di no, sennò prendevano Adeyemi.
No, pensavo Gasperini, sono fermato gli allenatori.
Prendevano Adeyemi.
Vabbè,
l'avrei preso.
Però, vai, c'è un altro audio? Vediamo.
Vai.
Qui dice: ciao gente, ci saluta Ingrid. Ma scusate, lasciamo perdere il protocollo. Secondo voi l'arbitro non si è accorto che la palla era abbondantemente uscita? Li hanno visti tutti tranne lui? Il calcio sta diventando sempre meno credibile. E quindi richiamo all'arbitro. L'ha visto
anno meglio di quest'anno,
so
sono d'accordo con Andrea, sono d'accordo anche con te quando dice che ci vuole tempo, 4 anni per formare una classe arbitrale che, voglio dire, va rinnovata, deve essere necessariamente, insomma, bisogna individuare quei 4, 5, 6 arbitri forti, di grande personalità, bravi, e ci vuole del tempo.
Finisci Stefano.
No, e ci vuole del tempo, cioè, bisogna aspettare, certo, la pazienza... ha un limite, no, come si dice, però sono d'accordo con te, con chi ti ha detto che ci vuole una formazione. Allora, o noi facciamo una formazione, adesso seriamente, che sappiamo, raccogliamo degli elementi, le dichiarazioni di chi poi ha frequentato un certo, certo, ambiente, e dire ragazzi guardate che questo cresceranno, poi ci sono delle personalità abbastanza complesse che non fa parte di una capacità, di un'abilità individuale di qualità, ma di carattere. Cioè il carattere è fondamentale. Se tu hai problemi psicologici o hai troppa ansia, non puoi fare questo mestiere.
Aspetta, lo chiediamo, lo chiediamo Stefano, ragione, perché Stefano. Grazie a Francesco Tringani in redazione che ha contattato un grandissimo arbitro, e quindi mi fa molto piacere, così magari facciamo qualche domanda, che è Paolo Casarin. Ben trovato e Casarin. Grazie per aver ricevuto il nostro, per aver accettato il nostro invito, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora Stefano, vogliamo fare qualche domanda? Approfittiamo qualche minuto, allora insomma, dai.
Casarin, stiamo parlando di
del top, quindi.
No, stavamo Casarin, stavamo parlando un po' che ci vuole del tempo per la formazione, per individuare anche personalità di spicco come lo è stata lei ai tempi, Agnolin, per fare insomma due nomi su tutti. E io credo, per esempio, io sono stato, ho avuto la fortuna di essere abitato da lei, e trasmetteva Casarin un'aura, cioè di rispetto, come la stessa cosa Agnolina aveva dei metodi un po' più ruvidi, Casarin invece aveva una classe differente, con uno sguardo, con una parola. Cioè Casarin, qui siamo arrivati a un punto di non ritorno, cioè dobbiamo tracciare una linea e metterci d'accordo su cosa necessita questa classe arbitrale, al di là che poi il calcio è cambiato tra tecnologia, normative cervellotiche, l'IFAB, l'AIA che attende l'IFAB e passano mesi, e poi con l'INA fa il mediatore dare all'IFAB, l'AIA, eccetera, eccetera, cioè anche un discorso politico, però per farla breve, qui scarseggiano i talenti, i Casarin, gli Agnolin, gli Orsato, ultimo che ha lasciato, quindi
che cosa si
può noto, fare? Io noto veramente poca personalità durante la direzione di gara, e soprattutto scarso senso del gioco. Cioè non avverto questo, lo dico da ex calciatore.
Posso girare insieme Casarin. Alla tua domanda a Casarin, la mia. Ieri la penna mandato al VAR.
Aspetta, facciamo rispondere a Casarin.
Una alla volta, sennò ragazzi sennò facciamo la prima risposta, dai, via.
Vai, no. Intanto vai Stefano.
Dunque intanto rispondo al discorso che mi è stato fatto adesso, no? Io ho ho 85 anni in questo momento, tra l'altro, e ho arbitrato fino all'88, quindi sono già 12 più 25, sono 37 anni che non arbitro, no? E in questo tempo non è che mi sono dimenticato del calcio, anzi diciamo che ho conosciuto ancora di più calciatori, arbitri e tutto quello che c'è intorno, ma anche i giornalisti, perché mi pare di averlo anche detto qualche giorno fa in una cosa con la Gazzetta, no? Cioè noi siamo uno stesso gruppo, cioè inutile, cioè gli arbitri non sono più belli o più brutti o più intelligenti, fanno parte di questo gruppo, e quindi ognuno dei componenti di questo gruppo deve dare il contributo affinché il gioco continui. Che gioco non vuol dire mettersi a fare gli stupidini con le fotografie, con le figurine, no? Il gioco vuol dire vivere insieme un'esperienza fisica, emotiva, tutto quello che possiamo aggiungere, no? E insieme con altre persone che fanno parte di questa cosa e la rendono vivace, bella. Cioè il calciatore è fondamentale, no? Io non dico che l'arbitro è fondamentale, io dico il calciatore è fondamentale, l'allenatore è importantissimo, l'arbitro serve perché serve per tenere in piedi, perché siccome ci vogliono delle regole anche piccole, perché se andiamo a vedere quali sono le regole del gioco del calcio, sono due sole, sono il fuorigioco e il falli e le scorrettezze. Il fuorigioco perché impone ai calciatori di non fare i giocatori di rugby che giocavano all'indietro, mentre qui si gioca avanti. E quando è nato il calcio tutto passava attraverso il dribbling. Non c'erano i lanci di 50 metri, no? Uno per andare oltre la linea di difesa, che era fatta all'inizio di tre, all'inizio ancora di quattro più il portiere, ma poi di tre, poi è scalata di due, eccetera. Era che tu potevi andare verso la porta se eri in grado di superare, e il più delle volte col dribbling, la difesa degli avversari, no? Quindi è una cosa anche interessante, se vuoi, che voleva dire essere capaci di fare certe cose, insomma, fisicamente. Ora, tutto questo adesso si sta evolvendo, perché si gioca in un'altra maniera, Ma le regole fondamentalmente le abbiamo modificate noi perché siamo presuntuosi. Le regole, come a scopa, no, che si giocava forse nel 1200, si deve rimanere lì, perché il gioco è gioco.
Punto. Quindi sono state sbagliate le modifiche alle regole?
No, inutili, oh, inutili. Controproducenti.
Qual è la regola che lei ritiene inutile, posso chiedere?
No, tutte le altre sono, cioè l'equipaggiamento dei giocatori sarà mica regola fondamentale, no? Cioè voglio dire, che è una delle regole, è il pallone, eccetera. Sì, sono utili per dire che il pallone deve essere fatto così, che tu ti puoi vestire in quella maniera, parlo delle scarpe, no? Okay. Ovviamente. No, ecco, tutto qua. Ma alla fine l'importante è che non cancelliamo l'involontarietà. Cosa ha portato questo VAR? Che ci sono le cose volontarie e involontarie, no? Cioè che ci sono semplicemente le cose diciamo,
non c'è più la discriminante sulla volontarietà, ecco.
Non si rispetta, cioè, lo spirito del gioco,
ma io vi volevo così dire, no, semplicemente, ma guardate che il compito dell'arbitro, sapete cos'è? È quello di capire se una roba è volontaria o involontaria.
Esatto, cioè, esatto.
Se fallo,
io sono d'accordo con lei, Casarini.
Tutto qui poi il fuorigioco è una regola tecnica.
L'arbitro ha detto bene e il calciatore ha detto bene, Casarin, cioè l'arbitro serve.
Esatto.
Il calciatore non vede l'ora di misurare questo servizio, come lo fa l'arbitro, come esercita quel tipo di potere relativo durante i 90 minuti.
Certo.
E quindi il giocatore dice: questo è bravo. Cioè, io Casarin dice: questo è bravo. Zitto.
Muto.
Cioè, anche una Svizzera. Zitto.
Ora io credo.
È quello il segreto. Ha ragione. No, cioè, tanto è come una specie. Scusi. Casarini, è come una specie di vigile rubato. Attenzione, ha fatto un'infrazione, non fare il furbo. Cioè, capire, di gatti a Como, Casarin sì. Avrebbe dato rigore.
Ma no, ma perché
per dire, se l'avesse visto.
Voglio dire che noi guardiamo tutto per televisione, no? Tutte, esatto, le volte, no? Vabbè, ma la televisione è una fornitura parziale. Perché, amici belli, non si sente mica se tu ti metti vedi uno in televisione con le mani sulle spalle, per dire, che spinge, no? Ma tu non lo sai di quanti chili spinge, certo. Tu lo sai, un tubo. Tu sai che
la televisione non è la realtà, la realtà è solo quello che succede in campo, certo.
Ma la realtà la vede solo quelli che sono in campo, no? Se sono ben piazzati, se sono ben, perché tanto io ho fatto degli studi sugli spostamenti, tanto per dire, ai tempi in cui mi occupavo di queste robe qua, no? E molte altre cose di tipo geometrico, eccetera. Ma se tu sbagli, sai, ricordatevi sempre che la visibilità dell'uomo è limitata. Limitata, se tu giri la testa, se tu guardi a sinistra, no? Quando si lancia il pallone, tanto per dire in termini di fuorigioco, no? Quando parte il pallone dai piedi di quello che lancia il compagno, tu guardi lì, se sei guardalinea guardi lì. Ora la palla è molto più veloce delle tue possibilità per vedere qual è la posizione del destinatario. Ecco, la posizione, no, voglio dire, arrivi a definirla perfettamente, quando questo ha fatto già più strada di quello che tu hai fatto spuntando la tua testa. Noi non siamo perfetti nella visione di questa roba. La televisione sì, peraltro, no, perché riesce a mettere i due, partenza e arrivo, insieme. Ecco, questo è oggetto di studi che ho fatto all'Università di Pavia, e solo per questo. Solo per questo, tanto è vero che a quel tempo tirai fuori la storia: nel dubbio non tirate sulla bandiera, ecco. Perché se avete dubbi, no? Ecco.
E abbiamo adesso non la tirano su per niente, tanto non la tirano su più per niente la bandierina adesso.
Sì, no, ma adesso poi c'è il VAR che gli dice: tu aspetta di vedere come va a finire, perché se tiri su poi hai sbagliato, praticamente blocchi.
Sì, ma voglio dire anche Casarini, non so se è d'accordo, ma gli assistenti di linea non sono stati sviliti dalla tecnologia. Cioè, mi credo che nel pacchetto dello staff là, quanti sono?
Tanti.
Siano quelli che abbiano pagato di più. Non si rifila nessuno, cioè loro non hanno più voce in capitolo.
Sì,
e alla fine si è anche distratto, disattento. Ieri la palla che vi esce di 50 centimetri, a Empoli l'altro episodio. Poverini, io non gli do grande responsabilità. Secondo me sono stati anche trascinati e inghiottiti da questa tecnologia.
Però
che ormai
la personalità
è invasiva
di cui
parlavi e dominante.
Prima, cioè, io per tornare a un episodio reale, ieri quando la penna va al VAR. Perché non decide di testa proprio e dice: ragazzi, ma come faccio a dare questo rigore? Cioè quello salta, Darmian, sì, gli cade la palla su un braccio, una palla che va in corner, moscia perché Gosens la spizza ma manco la colpisce. È in dinamica, come dicono adesso, cioè comunque quello sta compiendo.
Avrebbe dato il rigore, posso chiedere?
Non si può dare, quello uccide lo spirito del calcio.
Casarini è d'accordo?
Sì, sì, no, ma io guardi, vi dico due numeri tanto per fare, sì, perché qua parliamo un po', non in questo momento dico, no, ma la gente non vedo studi a questo proposito, no? Vedo solo così, uno che dice una cosa, uno che dice l'altra, la passione, eccetera, tutte queste robe, va bene anche quelle, no? Ora lei deve sapere che quando io ho fatto così, anche perché di lavoro facevo ricercatore, quindi, no? E ho lavorato 56 anni, perché un'altra delle cose interessanti è che chi lavora arbitra meglio, punto, perché non va a passare poi dal lunedì. Io venivo a Roma a arbitrare, perfetto, lunedì successivo ero a New Delhi, non si figuri un po' se pensavo alla partita, no? Neanche per sogno. Poi magari il sabato tornavo, anzi mi è proprio successo, dovevo tornare a Roma perché era finito quell'incontro e l'aereo arrivava alle 11 della sera, dico ma sì dai, tanto vado a dormire, poi il giorno dopo c'era Roma-Fiorentina un po' di anni fa, no? Ecco, l'aereo invece di alle 11 della sera è arrivato alle 7 della mattina a Roma e gli ho detto cosa dobbiamo fare? Niente, vado a dormire due ore invece che o 6 o 5 invece che 10 e cercherò di fare del mio meglio. Ecco, la partita è andata normale, insomma, più bene, non sei stata certo, cioè, quindi tu hai la possibilità di cambiare tensione, di prepararti, di fare un'analisi anche che cazzate ho fatto, eccetera eccetera. Qui sono travolti continuamente da partite, da posizioni, da roba, ma poi soprattutto vivono di questo. Io non ho preso una lira a fare per 30 anni l'arbitro e per 10 anni il designatore, 7 anni più la FIFA e l'UEFA, no? Perché di fatto io nel 2000 ho lasciato la tessera, ma questo fa parte di altri discorsi, no? E basta, e poi mi piaceva scrivere, scrivo, mi piaceva fare delle cose e ho continuato a lavorare fino al 2016.
Ma lei sarebbe andato d'accordo con il VAR?
Così, certo che di cazzate ne ho fatte abbastanza, e che il VAR poi te le risolva è un bel sollievo che abbia, però adesso no, questo VAR non mi va bene neanche un po'.
Concederebbe una chiamata alle squadre?
Beh, bisogna vedere in tempo, una delle cose fondamentali è che la partita non può andare, partita di gioco, non può andare oltre i 90 minuti, 30 di quali sono per fare le riprese di gioco, no? Capito, no? Empoli-Milan è durata 48 minuti, vuol dire che sono stati buttati via 12 minuti in più di quelli che servivano per fare le rimesse laterali, tanto per dirvi una cosa, l'uscita laterale sono circa 40 in tutto il mondo, in tutte le partite, 40. Per fare una roba del genere ci vuole, se va bene, 10-12 secondi, sono 7 minuti. 7 minuti solo per fare questo. La ripresa del corner, da solo, se non si mettono a fare gli schemi, tira, anche quello ti va via quasi un minuto. E sono 11 per partita. Ecco, si fa presto a fare 30 minuti. Ecco, per dire. Ma secondo me è importante che ci sia 60 di gioco e 30 di cosa? Perché i giocatori hanno bisogno di respirare, cioè uno fa tutto quello che vuoi, no? Ecco, arriva lì che anche lui, se la palla va fuori, se respira 10 secondi gli va bene anche per il suo fisico.
Come si può fare per riportare questa classe arbitrale, per trovare una classe arbitrale ad un livello superiore rispetto a quella che abbiamo adesso?
Bisogna intanto, cioè, come il mondo, anche gli appartenenti a questa nuova classe sono diversi da prima, cioè voglio dire, qui anche in Italia ci sono iscritti che fanno magari i primi livelli di calcio e provengono da altri paesi del mondo, Africa, roba del genere, oppure sono nati qui ma sono da genitori di questo tipo, c'è una roba diversa, la velocità del gioco e com'è, eccetera eccetera, un gioco diverso, si tende a giocare solo in area di rigore, no? Perché i lanci sono fatti per far presto a passare il centrocampo e andare a finire nell'area dell'avversario. Ci sono tante situazioni e secondo me ci vogliono psicologi, tutta questa roba qua. Non si può acchiappare un ragazzo di 15 anni senza dirgli al di là di che cos'è il fuorigioco eccetera, che tanto prima o dopo lo capirà, ma senza dirgli: oh amico, questo qua ci vuole tranquillità, serenità eccetera, non credere di essere il padrone del mondo perché quella figura lì è già morta 50 anni fa, no? Ecco, no, non hai poteri particolari, sei un servizio.
Sei al servizio
del gioco del calcio. E se sei capace di capire perché due si scontrano e come si scontrano e di che la cosa, diventerai un bravo arbitro. Tutto qua.
C'è qualche altra cosa e poi lo salutiamo, che è stato gentilissimo, che volete chiedere, Stefano e Andrea qui in studio?
No, è sempre un piacere ascoltarlo. Mm-hmm. Sempre letto sul Corriere della Sera, poi è sempre un punto di riferimento e poi è sempre voglio dire, vive il tempo giusto al momento giusto, voglio dire, nonostante abbia l'età e nonostante
altre cose,
eh?
Uomo di cultura,
uomo di cultura, esatto. Sì, sì. Quindi no, si sente, si percepisce, magari potrebbe essere tipo un advisor, un consigliore, un qualcosa, capito, che potrebbe aiutare Casarin, la classe arbitrale. Magari adesso sembra va di veloce, schizofrenico, quindi un po' di calma, anche di riflessione e di saggezza servirebbe a un gruppo nuovo che anche li vedo abbastanza isterici, nevrotici. Cioè, rivedo che sono sempre in fibrillazione, però non trovano mai una via comune di serenità. E lui potrebbe essere una figura, potrebbe essere lei, Casarino, una figura che serve, no? In questi casi, come unità di crisi. Cioè, qui si fa finta di non essere in crisi, ma la classe arbitrale è in una crisi nera.
Dividerebbe le carriere tra chi sta al monitor e chi sta in campo, Casarin?
Sembrerebbe il contrario, ma la posizione di varista, chiamiamolo, cioè di traduttore di una visione televisiva,
sì,
un informatore di che cosa è veramente successo fra quei due eccetera, e che devi trasmettere agli altri, è un passo molto importante e mi sembra più complicato che fare l'arbitro in campo. Cioè, un arbitro in campo,
ecco,
che
lo tema, questo è il tema vero, perché si sono impicciati la vita con il VAR. In questo momento la TV che ti doveva risolvere
ti ha complicato. Posso chiedere a Casarin, prima di salutarlo, quello che ritiene in questa ultima giornata l'errore più evidente che è stato fatto?
Ma guardi, intanto non vedo tutte le partite perché rimango male, perché come cercato di dirvi sono molto affezionato sia al calcio che agli arbitri, anche se non li conosco, questi di questa azione mai parlato con loro. Io l'altro giorno sulla Gazzetta, non so se vi è capitato di vedere, c'era un'intervista molto lunga che parlava un po' di tutto, no? Venerdì mi pare, sulla Gazzetta dello Sport. Vabbè. Comunque, che era anche un messaggio per i nuovi, no? Guardate che io davo del tu a tutti, ma fin dal primo giorno, perché? Perché i calciatori sono delle persone che fanno parte, dal momento che faccio l'arbitro, del mio mondo, non sono contro di me. Tantomeno io sono contro di loro, perché cosa mi hanno fatto?
Certo. No,
io, siccome devo fare un certo lavoro di individuare falli oppure no, oppure questo o quell'altro, ho bisogno di conoscerli, se no non capisco un tubo di chi sono, non so per dire, no? Cioè, essere lontani da loro vuol dire essere lontani dalla verità, essere vicini vuol dire avvicinarti a far bene.
Va bene. È stato veramente un grandissimo piacere averlo qui con noi a fare un po' una chiacchierata con Paolo Casarin. Noi la ringraziamo tantissimo.
Statemi bene.
Grazie.
Tanti auguri.
Grazie ancora.
Anche lei,
grazie.
Tante cose.
Grazie a Paolo Casarin. Abbiamo chiuso in bellezza.
Ha accolto l'aspetto fondamentale
della divisione. Ha sentito che ha detto. È più difficile. Quasi fare il barista.
In questo momento sembra che è più difficile giudicare.
Comunque è una fase molto complicata. Io non me la sento di criticare veramente aspramente gli arbitri. Sono in una crisi oggettiva, però non è facile, Andrea.
No.
In questo momento
è difficile
mettere a posto tutto, noi i pezzi del puzzle, che è abbastanza caotico tutto quanto. Quindi, perché devi essere, come dice Casarin, devi essere anche intelligente e sensibile a capire che tu non sei un mondo a parte, ma vivi col calciatore, con la gente, con chi ti segue, con i media, quindi con la stampa è un, e adesso è uno show televisivo. Il calcio è diventato altra roba, ragazzi.
La televisione è diventato, guarda qui che notizia: Napoli, Neres fuori 40 giorni, salterà la sfida scudetto per il con Napoli l'Inter del 2 marzo.
Quindi questo è uno stiramento di
40 giorni out. Questa è una bella botta pesante per Conte, vediamo come verrà gestita nelle prossime partite. Andrea, ti dobbiamo salutare?
Ciao Andrea.
Grazie, grazie come sempre ad Andrea Pervincenzi per essere stato con noi. Grazie, grazie, grazie. Noi ci fermiamo perché abbiamo l'ultimissima parte con dei consigli, torniamo tra poco.